ho in cuore di leggere pochi versi in Matteo, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13. Mediteremo con l'aiuto del Signore il verso dal 44 al 46. Così dice la Scrittura. Di nuovo il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Ancora, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. Fino qua, la lettura della parola di Dio. Uno dei temi preferiti di Gesù, lo sapete bene, era parlare del regno dei cieli. E quando egli parlava del regno dei cieli, ne parlava in alcuni casi in maniera aperta, chiara, limpida, come per esempio nel Sermone sul Monte. Lui parla del regno dei cieli. Alcuni definiscono il Sermone sul Monte la Costituzione del regno dei cieli, le leggi del regno dei cieli. E altre volte invece ne parla in maniera velata attraverso le parabole. Solamente in Matteo troviamo 10 parabole che riguardano il regno dei cieli. Come per dire che le cose evidenti, le cose ovvie, le cose di immediato impatto per noi sono limpide, sono chiare, il Signore ce le dice chiaramente. E poi invece ci sono dei misteri, ci sono dei segreti, ci sono delle cose che il Signore espone in parabole perché vuole che noi li andiamo a cercare, le indaghiamo, non ci fermiamo alla superficialità. E qui ci sta dicendo una cosa molto bella. Innanzitutto sono due parabole che parlano del regno dei cieli. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto. Se io dovessi chiedere a un credente, a uno che ha accettato Gesù nel proprio cuore, chi è il tuo tesoro? Quel credente che cosa risponderebbe? Gesù è il mio tesoro. Ebbene, Gesù è un tesoro nascosto. Qualcuno ha nascosto questo tesoro. Chi lo ha nascosto? L'ha nascosto Dio stesso. Un tesoro che è stato nascosto sottoterra, in un campo. Che cosa rappresenta questo per noi? La terra, il campo, sono le cose più comuni che abbiamo qui sulla terra, no? Qui nel mondo. E voi sapete che ultimamente, è sempre stato così, il libro che è più diffuso nel mondo, sapete qual è? La parola di Dio, la parola di Dio. Ebbene, questo libro sta in tutte le case, però non sono tutti salvati, però sta quasi in tutte le case. Perché? Perché è un tesoro, lì c'è un tesoro nascosto. Dove? In un campo. Io vedo questo campo come se fosse la parola di Dio e se uno la prende con superficialità, come alcuni fanno, la mettono sul comodino e poi non la aprono mai, oppure sta nella libreria, come era a casa mia, io avevo una Bibbia enorme, grande, rossa, colorata, con tutte le immagini, mai aperta, perché quella era là solo per fare bella mostra. Lì c'era un tesoro, ma io non lo conoscevo. Era un tesoro nascosto. Però quando poi, alla fine, ho cominciato a leggere quelle pagine, ho cominciato a indagare, ho cominciato a pregare, il Signore mi ha fatto vedere la grandezza che c'era in quelle pagine. Non era un libro come tutti gli altri. Non era un libro da tenere in libreria, ma era un libro che dentro aveva una ricchezza che poteva trasformare la vita. Un tesoro nascosto nella terra. Perché è stato nascosto questo tesoro? Perché quando Gesù è venuto sulla terra, è venuto in umili spoglie, non è venuto nella stanza del re, Non è venuto vestito di scarlatto, non è venuto con potenza e gloria come un giorno invece ritornerà, ma è venuto in maniera nascosta. È venuto in maniera nascosta perché tutti potessimo arrivare a Lui, trovare quel tesoro e farlo nostro. Il Signore ha nascosto quel tesoro nel Vangelo perché tutti quanti noi potessimo incontrarlo e riceverlo nella nostra vita. Se Lui fosse arrivato nella stanza del re, se Lui fosse arrivato come un ricco e un potente della terra, solamente alcuni, solamente pochi sarebbero potuti andare. Ma Lui è venuto in maniera nascosta perché voleva che le persone più semplici potessero raggiungerlo e potessero avere accesso a questo tesoro. E chi è quella persona che cammina su quel campo e che trova il tesoro? Quelli siamo noi. Quelli siamo noi. E poi vediamo che fa una cosa strana. Ha trovato un tesoro. Noi che faremmo se trovassimo un tesoro? Ce lo portiamo via subito? Oppure facciamo come fa quest'uomo? Lo nasconde di nuovo e va a comprarsi il campo. Noi che faremmo? Noi ce lo porteremo via. Ma non può far così, perché non sarebbe giusto. Perché secondo la legge ebraica, tutto quello che sta dentro il campo appartiene al proprietario del campo. Giusto? Quindi non può portarselo via. Non sarebbe giusto. E quindi lui lo nasconde, va a trattare per il prezzo e poi compra quel campo per la gioia che ne ha, vende tutto quello che ha, compra quel campo per avere quel tesoro. E io riflettevo su questo passaggio che diceva lo nasconde di nuovo. Lo nasconde di nuovo. Perché lo nasconde di nuovo? Mi fa venire in mente Maria, la madre secondo la carne di Gesù, la quale è scritto che quando sentiva delle cose che riguardavano Gesù, le conservava, ne faceva tesoro, le metteva nel suo cuore. Gli altri non le vedevano, ma lei le conservava come un tesoro dentro di sé. Perché lo nasconde di nuovo? Perché per lui sono preziose, ma per gli altri potrebbero non essere preziose, potrebbero disprezzarlo. Quindi ci sono alcune cose che vanno conservate, perché Dio ce le ha date e ce le ha date per noi, perché siano preziose e arricchiscano la nostra vita. Una volta Gesù disse: non date le vostre perle ai porci. Perché? Perché poi si rivolteranno contro di voi, le calpesteranno e vi sbraderanno, no? E così noi dobbiamo fare. Abbiamo questo tesoro? Diamolo a chi lo può accettare, lo può comprendere. E vende tutto quello che ha per la gioia che ha trovato. C'è sempre un prezzo da pagare. In tutte e due le parabole c'è un prezzo da pagare. Anche qui. Ma io posso dire, il prezzo da pagare non è minimamente commisurato a quello che c'è nascosto là, a quello che abbiamo trovato. Quando abbiamo accettato Gesù, molte persone ci hanno detto: ma tu sei un pazzo, perché non fai più questa cosa? Perché non corri più a quell'eccesso? No? C'è un prezzo da pagare. E per chi ci vede da fuori dice: ma quel terreno non vale niente, perché stai spendendo tutto quello che hai per comprarlo? Perché non lo sanno che cosa ci sta dentro. Non lo sanno che cosa abbiamo trovato là dentro. Per la gioia non ci costa dare tutto quello che abbiamo per ricevere questo tesoro. E lasciatemi dire, il prezzo che paghiamo non è minimamente commisurato al valore di quel tesoro che il Signore ci ha dato. Qualunque cosa lasciamo per il Signore, diceva Gesù a Pietro, no? Non c'è nessuno che abbia lasciato casa, figli, beni per il regno dei cieli e non riceva altrettanto e in più la vita eterna. Non c'è nulla che il Signore ci chiede di lasciare che sia commisurato al valore di quel tesoro che il Signore ci dona. Bene, ma poi c'è un'altra parabola. E la seconda parabola dice che il regno dei cieli è simile a un mercante di perle. Un mercante che cerca le perle. Ci sono delle similitudini, no? Tra queste due parabole, perché anche nel secondo caso abbiamo un uomo che vende tutto quello che ha per acquistare una perla di grande valore. Trovata la perla perfetta, la perla di grande valore, vende tutto il resto per prendere questa perla di grande valore. Avrà pagato quanto vale un terreno agricolo oggi qua? 1.000 euro al metro? Più o meno? Avrà pagato quello. Il secondo uomo ha pagato l'intero prezzo della perla. Era un mercante, lui aveva l'occhio per le cose di valore, quindi quando trova una perla di grande valore, anche lì è pieno di gioia, ha trovato la perla perfetta, vende tutto quello che ha, diventa povero per acquistare quella perla di grande valore. Chi è quel mercante? Chi è colui che ha pagato il prezzo pieno? Chi è colui che si è fatto povero per acquistare qualche cosa? Mi parla di Gesù. Mi parla del Signore Gesù. Egli che era ricco, che aveva tante cose splendenti, ha lasciato tutto e venuto in terra. E poi ha venduto, lasciatemi passare questo termine, anche quello che aveva addosso, anche la tunica, completamente denudato, e ha pagato con la sua sofferenza per comprare qualche cosa. Che cosa ha comprato il Signore? Ha comprato la nostra salvezza. Ha comprato la redenzione della Chiesa, la salvezza della Chiesa. E io trovo molto bella questa frase che diceva l'Apostolo Paolo: io vi ho fidanzati. La sposa di Dio che è senza macchia, perfetta, senza difetto. Gesù ha pagato tutto quello che aveva per la sposa senza macchia, senza difetto, perfetta, come non ce n'è nessuno. Ha pagato tutto quello che aveva per la tua vita e per la mia vita. Allora, adesso chi è di noi che guardandosi allo specchio dice: io sono quella perla? Ma sapete, una perla è una perla alla fine. All'inizio una perla è un granello di terra, è un granello di sabbia, è qualcosa che dà fastidio, che si è messo lì nel guscio di un'ostrica e dà fastidio. L'ostrica vorrebbe buttarlo fuori, ma non ci riesce. E allora lo copre con del calcio, uno strato, due strati, tre strati. E dopo tanti anni diventa una perla, una perla. Questo mi parla di noi, mi parla di me. Qualcosa di assolutamente insignificante, qualcosa di assolutamente comune, qualcosa che dà fastidio se messo nella presenza di Dio, che però si è lasciato là, anno dopo anno, con l'amore suo viene ricoperto uno strato dopo l'altro, e fino a diventare un gioiello prezioso, un gioiello preziosissimo. Il Signore ci vede così. Il Signore non tornerà per una chiesa imperfetta. Il Signore tornerà per prendere il gioiello senza difetto, perfetto. E quelli siamo noi quando l'opera sua sarà compiuta, quando la sua grazia avrà finito con noi. Quando il nostro cammino sarà finito con Lui, noi saremo quel gioiello perfetto, per il quale Lui è stato contento di lasciare tutto il resto, di essere ferito e di dare la sua vita per noi. Una piccola illustrazione e poi vado a concludere. C'è una bella testimonianza che una volta ho sentito di un missionario. Lui era un missionario in India. Il suo nome era David Morse. David Morse, un missionario in India. E lui stava servendo lì il Signore e aveva fatto amicizia con un cercatore di perle. E gli aveva parlato di Gesù, gli aveva parlato della salvezza, leggevano insieme la Bibbia quasi tutti i giorni. Addirittura quest'uomo che era un cercatore di perle aveva preparato una sedia, ogni volta che David andava a casa sua diceva: questa è la sedia tua, mettiti seduto e leggimi la Bibbia. Grazie caro. Poi però, quando si trattava di accettare il dono di Dio e di ricevere la salvezza, lui diceva no, non voglio. Ma come ti piace? Ti piace le cose che le... Perché non vuoi? È troppo facile. No, io voglio pagare per avere il mio posto in cielo. Sarò orgoglioso, secondo te, ma io voglio pagare per meritarmi un posto in cielo. Ed era irremovibile. Faceva parte della sua cultura. Un giorno questo cercatore di perle, ormai anziano, bussò alla porta del fratello David. Era notte. David lo va a vedere e dice: devi assolutamente venire a casa mia, ti devo parlare, è urgente. Allora prendono, lui accetta e vanno a casa sua. E questo cercatore di perle gli dice: ho deciso. Io domani vado a fare un pellegrinaggio di 900 chilometri sulle ginocchia, perché così, fino alla città santa, perché così io avrò meritato il mio posto su nel cielo. Pensate lo sconforto di quest'uomo. Avrà detto: ho perso tutto questo tempo. E invece no, perché quella sera lui disse: io voglio farti un regalo, perché tu sei stato il mio amico, sei stato il mio migliore amico e io forse, anzi molto probabilmente, non tornerò più da questo viaggio che vado a fare, da questo pellegrinaggio. Allora prende un cofanetto, glielo apre e tira fuori una perla. Lui era un cercatore di perla, quella era una perla, ma una perla grande, una mammutta si chiamano, perfetta. E poi gli dice: questa è la vita di mio figlio. Come la vita di tuo figlio? Sì, io avevo un figlio che era il più grande cercatore di perle del paese. Lui aveva l'occhio per trovare sempre quelle migliori, ma cercava una perfetta, ne cercava una perfetta. E un giorno l'ha trovata, solamente che per portarla su è morto. Questa per me è la vita di mio figlio. Io te la voglio donare perché tu sei il mio miglior amico. E lui gli rispose: io ti ringrazio perché mi hai reputato degno di questa amicizia, ma ti sembrerò orgoglioso, ma io non posso accettarla. La voglio comprare. Ti voglio dare 10.000 dollari. E quello gli dice: ma tu non hai capito. Non hai capito, io te la dono gratuitamente, è tua. No, ti do 15.000 dollari e se serve lavorerò tutta la vita pur di ripagarla. No, diceva lui, non c'è nulla che tu mi possa dare. Non c'è nulla che tu mi... Questa è la vita di mio figlio, non capisci? Io la dono a te per amore. Allora il missionario gli disse: io ti ringrazio di questo dono che tu mi vuoi fare, ma tu non capisci. Per tutti questi anni tu hai detto a me e hai detto a Dio quello che io sto dicendo a te. Il Signore ha dato la sua vita per offrirti la salvezza. E non c'è nulla che tu possa fare, non c'è nessun pellegrinaggio, nessuna offerta, il lavoro che hai non potrebbe bastare né una né due vite per pagarlo. Ma il Signore te lo dona per amore. Tu non potresti mai comprarlo. Io accetto con gratitudine, diceva questo missionario, il dono che tu mi fai e prego Dio di poter essere degno di cotanto amore, ma tu devi fare la stessa cosa. Puoi solamente accettare con gratitudine il dono che Dio ti fa e pregare che per tutta la tua vita tu possa essere degno di un amore così grande che il Signore ha voluto mostrare a te. Quella sera quell'uomo capì e aprì il suo cuore al Signore e divenne per grazia una nuova creatura e ricevette la salvezza. Torniamo al tesoro nascosto. Quell'uomo che ha trovato il tesoro ha dovuto pagare un prezzo, ha dovuto lasciare qualche cosa per prendere quel tesoro nascosto. Questo cercatore di perle ha dovuto lasciare il suo orgoglio, ha dovuto abdicare al suo orgoglio, alla sua pretesa di essere al controllo e di poter dare a Dio un contraccambio per ricevere quel grande tesoro. E io penso che ognuno di noi c'ha qualche cosa che il Signore ci sta chiedendo, che ci ha chiesto di lasciargli perché possiamo ricevere il dono inestimabile della vita eterna. E a Dio sia la gloria. Amen.